6, moglie e amante. Continua. Era una giornata sgradevole, soffiava un vento d'acciaio ed io invidiavo il Copler che s'era messa la pelliccia. Dovevo trattenere con la mano il cappello che altrimenti sarebbe volato via. Ma ero di buon umore perché andavo a raccogliere la gratitudine dovuta alla mia filantropia. Percorremmo a piedi la corsia Stadion, traversammo il giardino pubblico. Era una parte della città che io non vedevo mai. Entrammo in una di quelle case cosiddette di speculazione che i nostri antenati s'erano messi a fabbricare 40 anni prima, in posti lontani dalla città, che subito li invase. Aveva un aspetto modesto, ma tuttavia più cospicuo delle case che si fanno oggi di con le stesse intenzioni. La scala occupava una piccola area e perciò era molto alta. Ci fermammo al primo piano, dove arrivai molto prima del mio compagno, assai più lento. Fui stupito che delle 3 porte che davano su quel pianerottolo, 2, quelle ai lati, fossero contrassegnate dal biglietto di visita di Carla Gerco, attaccatovi con chiodini, mentre la terza aveva anch'essa un biglietto, ma con altro nome. Il Copler mi spiegò che le Gerco avevano a destra la cucina e la camera da letto, mentre a sinistra non c'era che una stanza sola, lo studio della signorina Carla. Avevano potuto subaffittare una parte del quartiere al centro, e così l'affitto costava loro pochissimo, ma avevano l'incomodo di dover passare il pianerottolo per recarsi da una stanza all'altra. Bussammo a sinistra, alla stanza da studio, ove madre e figlia, avvisate della nostra visita, ci attendevano. Il Copler fece le presentazioni. La signora, una persona timidissima vestita di un povero vestito nero, con la testa rilevata da un biancore di neve, mi tenne un piccolo discorso che doveva aver preparato. Erano onorate dalla mia visita e mi ringraziavano del cospicuo dono che avevo fatto loro. Poi essa non aperse più bocca. Il Copler assisteva come un maestro che ad un esame ufficiale stia ad ascoltare la lezione che egli con grande fatica ha insegnata. Corresse la signora dicendole che non soltanto io avevo elargito il denaro per il pianino, ma che contribuivo anche al soccorso mensile che egli aveva loro raggranellato. Amava l'esattezza, lui. La signorina Carla si alzò dalla sedia ove era seduta accanto al pianino. Mi porse la mano e mi disse la semplice parola «grazie». Ciò almeno era meno lungo. La mia carica di filantropo cominciava a pesarmi. Anch'io mi occupavo degli affari altrui come un qualunque ammalato reale. Che cosa doveva vedere in me quella graziosa giovinetta? Una persona di grande riguardo, ma non un uomo. Ed era veramente graziosa. Credo che essa volesse sembrare più giovine di quanto non fosse, con la sua gonna troppo corta per la moda di quell'epoca, a meno che non usasse per casa una gonna del tempo in cui non aveva ancora finito di crescere. La sua testa era però di donna, e per la pettinatura alquanto ricercata, di donna che vuol piacere. Le ricche trecce brune erano disposte in modo da coprire le orecchie e anche in parte il collo. Ero tanto compreso della mia dignità e temevo tanto l'occhio inquisitore del Copler che dapprima non guardai neppur bene la fanciulla. Ma ora la so tutta. La sua voce aveva qualche cosa di musicale quando parlava e con un'affettazione oramai divenuta natura essa si compiaceva di stendere le sillabe come se avesse voluto carezzare il suono che le riusciva di metterci. Perciò, e anche per certe sue vocali eccessivamente larghe persino per Trieste, il suo linguaggio aveva qualche cosa di straniero. Appresi poi che certi maestri, per insegnare l'emissione della voce, alterano il valore delle vocali. Era proprio tutt'altra pronuncia di quella di Ada. Ogni suo suono mi pareva d'amore. Durante quella visita la signorina Carla sorrise sempre, forse immaginando di avere così stereotipata sulla faccia l'espressione della gratitudine. Era un sorriso un po' forzato, il vero aspetto della gratitudine. Poi, quando poche ore dopo cominciai a sognare Carla, immaginai che su quella faccia ci fosse stata una lotta fra la letizia e il dolore. Nulla di tutto questo trovai poi in lei, ed una volta di più appresi che la bellezza femminile simula dei sentimenti coi quali nulla ha a vedere. Così la tela su cui è dipinta una battaglia non ha alcun sentimento eroico. Il Copler pareva soddisfatto della presentazione, come se le due donne fossero state opera sua. Me le descriveva, erano sempre liete del loro destino e lavoravano, e gli diceva delle parole che parevano tolte da un libro scolastico, e annuendo macchinalmente pareva che io volessi confermare di aver fatti i miei studi e sapessi perciò come dovessero essere fatte le povere donne virtuose prive di denaro. Poi egli domandò a Carla di cantarci qualche cosa. Essa non volle, dichiarando di essere raffreddata. Proponeva di farlo un altro giorno. Io sentivo con simpatia che essa temeva il nostro giudizio, ma avevo il desiderio di prolungare la seduta e m'associai alle preghiere del Kopler. Dissi anche che non sapevo se m'avrebbe rivisto mai più, perché ero molto occupato. Il Kopler, che pur sapeva che io a questo mondo non avevo alcun impegno, confermò con grande serietà quanto dicevo. Mi fu poi facile d'intendere che egli desiderava che io non rivedessi più Carla. Questa tentò ancora di esimersi, ma il Kopler insistette con una parola che somigliava ad un comando, ed essa obbedì. Com'era facile costringerla. Cantò La mia bandiera. Dal mio soffice sofà io seguivo il suo canto. Avevo un ardente desiderio di poterla ammirare. Come sarebbe stato bello di vederla rivestita di genialità. Ma invece ebbi la sorpresa di sentire che la sua voce, quando cantava, perdeva ogni musicalità. Lo sforzo l'alterava. Carla non sapeva neppure suonare e il suo accompagnamento monco rendeva anche più povera quella povera musica. Ricordai di trovarmi dinanzi ad una scolara ed analizzai se il volume di voce fosse bastevole. Abbondante, anzi, nel piccolo ambiente ne avevo l'orecchio ferito. Pensai, per poter continuare ad incoraggiarla, che solo la sua scuola fosse cattiva. Quando cessò, m'associai all'applauso abbondante e parolaio del Kopler, e gli diceva: «Figurati quale effetto farebbe questa voce quando fosse accompagnata da una buona orchestra». Questo era certamente vero, un'intera potente orchestra ci voleva su quella voce. Io dissi con grande sincerità che mi riservavo di riudire la signorina di là a qualche mese e che allora mi sarei pronunciato sul valore della sua scuola. Meno sinceramente aggiunsi che certamente quella voce meritava una scuola di primo ordine. Poi, per attenuare quanto disgradevole ci poteva essere stato nelle mie prime parole, filosofai sulla necessità per una voce eccelsa di trovare una scuola eccelsa. Questo superlativo coperse tutto. Ma poi, restato solo, fui meravigliato di aver sentito la necessità di essere sincero con Carla. Che già l'avessi amata, ma se non l'avevo ancora ben vista. Sulle scale dall'odore dubbio, il Kopler disse ancora: «La voce sua è troppo forte, è una voce da teatro». Egli non sapeva che a quell'ora io sapevo qualcosa di più. Quella voce apparteneva ad un ambiente piccolissimo dove si poteva gustare l'impressione di ingenuità di quell'arte e sognare di portarci dentro l'arte, cioè vita e dolore. Nel lasciarmi, il Kopler mi disse che m'avrebbe avvertito quando il maestro di Carla avrebbe organizzato un concerto pubblico. Si trattava di un maestro poco noto ancora in città, ma sarebbe certo divenuto una futura grande celebrità. Il Kopler ne era sicuro, ad onta che il maestro fosse abbastanza vecchio. Pareva che la celebrità gli sarebbe venuta ora, dopo che il Kopler lo conosceva. Due debolezze da morituri, quella del maestro e quella del Kopler. Il curioso si è che sentii il bisogno di raccontare tale visita ad Augusta. Si potrebbe forse credere che sia stato per prudenza, visto che il Kopler ne sapeva e che io non mi sentivo di pregarlo di tacere. Ma però ne parlai troppo volentieri. Fu un grande sfogo. Fino ad allora non avevo da rimproverarmi altro che di aver taciuto con Augusta. Ecco che ora ero innocente del tutto. Ella mi domandò qualche notizia della fanciulla e se fosse bella. Mi fu difficile di rispondere. Dissi che la povera fanciulla mi era parsa molto anemica. Poi ebbi una buona idea. «E se tu ti occupassi un poco di lei?» Augusta aveva tanto da fare nella sua nuova casa e nella sua vecchia famiglia, ove la chiamavano per farsi aiutare nell'assistenza al padre malato, che non vi pensò più. Ma la mia idea era stata perciò veramente buona. Il Kopler però riseppe da Augusta che io l'avevo avvertita della nostra visita, e anche lui dimenticò perciò le qualità che egli aveva attribuite al malato immaginario. Mi disse in presenza di Augusta che di lì a poco tempo avremmo fatta un'altra visita a Carla. Mi concedeva la sua piena fiducia. Nella mia inerzia subito fui preso dal desiderio di rivedere Carla. Non osai correre da lei, temendo che il Kopler avesse a risaperne. I pretesti però non mi sarebbero mica mancati. Potevo andare da lei per offrirle un aiuto maggiore ad insaputa del Kopler, ma avrei dovuto prima essere sicuro che, a proprio vantaggio, ella avrebbe accettato di tacere. E se quell'ammalato reale fosse già l'amante della fanciulla? Io degli ammalati reali non sapevo proprio niente, e poteva essere benissimo che avessero il costume di farsi pagare dagli altri le loro amanti. In quel caso sarebbe bastata una sola visita a Carla per compromettermi. Non potevo mettere a pericolo la pace della mia famigliuola, ossia non la misi a pericolo finché il mio desiderio di Carla non ingrandì. Ma esso ingrandì costantemente. Già conoscevo quella fanciulla molto meglio che non quando le aveva stretta la mano per congedarmi da lei. Ricordavo specialmente quella treccia nera che copriva il suo collo niveo e che sarebbe stato necessario di allontanare col naso per arrivare a baciare la pelle che essa celava. Per stimolare il mio desiderio bastava io ricordassi che su un dato pianerottolo, nella stessa mia piccola città, era esposta una bella fanciulla e che con una breve passeggiata si poteva andare a prenderla. La lotta col peccato diventa in tali circostanze difficilissima, perché bisogna rinnovarla ad ogni ora ed ogni giorno, finché cioè la fanciulla rimanga su quel pianerottolo. Le lunghe vocali di Carla mi chiamavano, e forse proprio il loro suono m'aveva messo nell'anima la convinzione che quando la mia resistenza fosse sparita, altre resistenze non ci sarebbero state più. Però m'era chiaro che potevo ingannarmi e che forse il Copler vedeva le cose con maggiore esattezza. Anche questo dubbio valeva a diminuire la mia resistenza, visto che la povera Augusta poteva essere salvata da un mio tradimento da Carla stessa, che, come donna, aveva la missione della resistenza. Perché il mio desiderio avrebbe dovuto darmi un rimorso quando pareva fosse proprio venuto a tempo per salvarmi dal tedio che in quell'epoca mi minacciava. Non danneggiava affatto i miei rapporti con Augusta, anzi tutt'altro. Io le dicevo oramai non più soltanto le parole di affetto che avevo sempre avute per lei, ma anche quelle che nel mio animo andavano formandosi per l'altra. Non c'era mai stata una simile abbondanza di dolcezza in casa mia, e Augusta ne pareva incantata. Ero sempre esatto in quello che io chiamavo l'orario della famiglia. La mia coscienza è tanto delicata che con le mie maniere già allora mi preparavo ad attenuare il mio futuro rimorso. Che la mia resistenza non sia mancata del tutto è provato dal fatto che io arrivai a Carla non con uno slancio solo, ma a tappe. Dapprima per vari giorni giunsi solo fino al giardino pubblico e con la sincera intenzione di gioire di quel verde che apparisce tanto puro in mezzo al grigio delle strade e delle case che lo circondano. Poi, non avendo avuta la fortuna di imbattermi, come speravo, casualmente in lei, uscii dal giardino per muovermi proprio sotto le sue finestre. Lo feci con una grande emozione, che ricordava proprio quella deliziosissima del giovinetto che per la prima volta accosta l'amore. Da tanto tempo ero privo, non d'amore, ma delle corse che vi conducono. Ero appena uscito dal giardino pubblico che mi imbattei proprio faccia a faccia in mia suocera. Dapprima ebbi un dubbio curioso. Di mattina, così di buon'ora, da quelle parti tanto lontane dalle nostre? Forse anche lei tradiva il marito ammalato. Seppi poi subito che le facevo un torto, perché essa era stata a trovare il medico per averne conforto dopo una cattiva notte passata accanto a Giovanni. Il medico le aveva detto delle buone parole, ma essa era tanto agitata che presto mi lasciò, dimenticando persino di sorprendersi di avermi trovato in quel luogo visitato di solito da vecchi, bambini e balie. Ma mi bastò di averla vista per sentirmi riafferrato dalla mia famiglia. Camminai verso casa mia con un passo deciso, a cui battevo il tempo mormorando: «Mai più, mai più!». In quell'istante la madre di Augusta, con quel suo dolore, mi aveva dato il sentimento di tutti i miei doveri. Fu una buona lezione, e bastò per tutto quel giorno. Augusta non era in casa perché era corsa dal padre, col quale rimase tutta la mattina. A tavola mi disse che avevano discusso se, dato lo stato di Giovanni, non avrebbero dovuto rimandare il matrimonio di Ada, che era stabilito per la settimana dopo. Giovanni stava già meglio. Pare che a cena si fosse lasciato indurre a mangiar troppo e l'indigestione avesse assunto l'aspetto di un aggravamento del male. Io le raccontai di aver già avute quelle notizie dalla madre in cui m'ero imbattuto la mattina al giardino pubblico. Neppure Augusta si meravigliò della mia passeggiata, ma io sentii il bisogno di darle delle spiegazioni. Le raccontai che preferivo da qualche tempo il giardino pubblico quale meta delle mie passeggiate. Mi sedevo su una banchina e vi leggevo il mio giornale. Poi aggiunsi: «Quell'Olivi me l'ha fatta grossa condannandomi a tanta inerzia». Augusta, che a quel proposito si sentiva un poco colpevole, ebbe un aspetto di dolore e di rimpianto. Io allora mi sentii benissimo, ma ero realmente purissimo perché passai il pomeriggio intero nel mio studio e potevo veramente credere di essere definitivamente guarito di ogni desiderio perverso. Leggevo oramai l'Apocalisse, e ad onta che fosse oramai assodato che io avevo l'autorizzazione di andare ogni mattina al giardino pubblico, tanto grande s'era fatta la mia resistenza alla tentazione che quando il giorno appresso uscii mi diressi proprio dalla parte opposta. Andavo a cercare certa musica, volendo provare un nuovo metodo del violino che m'era stato consigliato. Prima di uscire seppi che mio suocero aveva passata una notte ottima e che sarebbe venuto da noi in vettura nel pomeriggio. Ne avevo piacere tanto per mio suocero quanto per Guido, che finalmente avrebbe potuto sposarsi. Tutto andava bene. Io ero salvo ed era salvo anche mio suocero. Ma fu proprio la musica che mi ricondusse a Carla. Fra i metodi che il venditore m'offerse ve ne fu per errore uno che non era del violino ma del canto. Ne lessi accuratamente il titolo: Trattato completo dell'arte del canto, scuola di Garcia, di E. Garcia, figlio, contenente una relazione sulla memoria riguardante la voce umana presentata all'Accademia delle Scienze di Parigi. Lasciai che il venditore si occupasse di altri clienti e mi misi a leggere l'operetta. Devo dire che leggevo con un'agitazione che forse somigliava a quella con cui il giovinetto depravato accosta le opere di pornografia. Ecco, quella era la via per arrivare a Carla. Essa abbisognava di quell'opera e sarebbe stato un delitto da parte mia di non fargliela conoscere. La comperai e ritornai a casa. L'opera del Garcia constava di due parti, di cui una teorica e l'altra pratica. Continuai la lettura con l'intenzione di intenderla tanto bene da poter poi dare i miei consigli a Carla quando fossi andato da lei col Kopler. Intanto avrei guadagnato del tempo e avrei potuto tuttavia continuare a dormire i miei sonni tranquilli, pur sollazzandomi sempre col pensiero all'avventura che m'aspettava. Ma Augusta stessa fece precipitare gli avvenimenti. Mi interruppe nella mia lettura per venire a salutarmi, si chinò su di me e sfiorò la mia guancia con le sue labbra. Mi domandò che cosa facessi e, sentito che si trattava di un nuovo metodo, pensò fosse per violino e non si curò di guardare meglio. Io, quando essa mi lasciò, esagerai il pericolo che avevo corso e pensai che per la mia sicurezza avrei fatto bene di non tenere nel mio studio quel libro. Bisognava portarlo subito al suo destino, ed è così che fui costretto di andar dritto verso la mia avventura. Avevo trovato qualche cosa di più di un pretesto per poter fare quello che era il mio desiderio. Non ebbi più esitazioni di sorta. Giunto su quel pianerottolo, mi rivolsi subito alla porta a sinistra. Però dinanzi a quella porta m'arrestai per un istante ad ascoltare i suoni della ballata «La mia bandiera» che echeggiavano gloriosamente sulle scale. Pareva che per tutto quel tempo Carla avesse continuato a cantare la stessa cosa. Sorrisi pieno di affetto e di desiderio per tanta infantilità. Apersi poi cautamente la porta senza bussare ed entrai nella stanza in punta di piedi. Volevo vederla subito. Subito. Nel piccolo ambiente la sua voce era veramente sgradevole. Essa cantava con grande entusiasmo e maggior calore che non quella volta della mia prima visita. Era addirittura abbandonata sullo schienale della sedia per poter emettere tutto il fiato dei suoi polmoni. Io vidi solo la testina fasciata dalle grosse trecce e mi ritirai colto da un'emozione profonda per aver osato tanto. Essa intanto era arrivata all'ultima nota che non voleva finire più. Ed io potei ritornare sul pianerottolo e chiudere dietro di me la porta senza che essa di me si accorgesse. Anche quell'ultima nota aveva oscillato in su e in giù prima di affermarsi sicura. Carla sentiva dunque la nota giusta e toccava ora al Garcia di intervenire per insegnarle a trovarla più presto. Bussai quando mi sentii più calmo. Subito essa accorse ad aprire la porta ed io non dimenticherò giammai la sua figurina gentile, poggiata allo stipite, mentre mi fissava coi suoi grandi occhi bruni prima di saper riconoscermi nell'oscurità. Ma intanto io m'ero calmato, in modo da venir ripreso da tutte le mie esitazioni. Ero avviato a tradire Augusta, ma pensavo che, come nei giorni precedenti avevo potuto contentarmi di giungere fino al giardino pubblico, tanto più facilmente ora avrei potuto fermarmi a quella porta, consegnare quel libro compromettente e andarmene pienamente soddisfatto. Fu un breve istante pieno di buoni propositi. Ricordai persino un consiglio strano che m'era stato dato per liberarmi dall'abitudine del fumo e che poteva valere in quell'occasione. Talvolta, per contentarsi, bastava accendere il cerino e gettare poi via sigaretta e... e gettare poi via e sigaretta e cerino. Mi sarebbe stato anche facile di far così, perché Carla stessa, quando mi riconobbe, arrossì e accennò a fuggire, vergognandosi, come seppi poi, di farsi trovare vestita di un povero consunto vestitino di casa. Una volta riconosciuto, sentii il bisogno di scusarmi. «Le ho portato questo libro, che io credo la interesserà. Se vuole posso lasciarglielo e andarmene subito». Il suono delle parole, o così mi parve, era abbastanza brusco, ma non il significato, perché in complesso la lasciavo arbitra di decidere lei se avessi dovuto andarmene o restare e tradire Augusta. Essa subito decise, perché afferrò la mia mano per trattenermi più sicuramente e mi fece entrare. L'emozione m'oscurò la vista, e ritengo sia stata provocata non tanto dal dolce contatto di quella mano, ma da quella familiarità che mi parve decidesse del mio e del destino di Augusta. Perciò credo di essere entrato con qualche riluttanza, e quando rievoco la storia del mio primo tradimento, ho il sentimento di averlo compiuto perché trascinatovi. La faccia di Carla era veramente bella, così arrossata. Fui deliziosamente sorpreso all'accorgermi che se non ero stato aspettato da lei, essa pur aveva sperata la mia visita. Essa mi disse con grande compiacenza: «Lei sentì dunque il bisogno di rivedermi? Di rivedere la poverina che le deve tanto?» Io certo, se avessi voluto, avrei potuto prenderla subito fra le mie braccia, ma non ci pensavo neppure. Ci pensavo tanto poco che non risposi neppure alle sue parole, che mi parevano compromettenti, e mi rimisi a parlare del Garcia e della necessità di quel libro per lei. Ne parlai con una furia che mi portò a qualche parola meno considerata. Garcia le avrebbe insegnato il modo di rendere le note solide come il metallo e dolci come l'aria. Le avrebbe spiegato come una nota non possa rappresentare che una linea retta, e anzi un piano, ma un piano veramente levigato. Il mio fervore sparì solo quando essa mi interruppe per manifestarmi un suo dubbio doloroso. «Ma dunque a lei non piace come io canto?» Fui stupito della sua domanda. Io avevo fatta una critica rude, ma non ne avevo la coscienza e protestai in piena buona fede. Protestai tanto bene che mi parve di essere ritornato, sempre parlando del solo canto, all'amore che tanto imperiosamente m'aveva trascinato in quella casa. E le mie parole furono tanto amorose che lasciarono tuttavia trasparire una parte di sincerità. «Come può credere una cosa simile? Sarei qui se così fosse? Io sono stato su quel pianerottolo per lungo tempo a bearmi del suo canto, delizioso ed eccelso canto nella sua ingenuità. Soltanto io ritengo che alla sua perfezione occorra qualche cosa d'altro e sono venuto a portarglielo. Quale potenza aveva tuttavia nel mio animo il pensiero di Augusta, se continuavo ostinatamente a protestare di non essere stato trascinato dal mio desiderio? Carla stette a sentire le mie parole lusinghiere, che essa non era neppure al caso di analizzare. Non era molto colta, ma con mia grande sorpresa compresi che non mancava di buon senso. Mi raccontò che essa stessa aveva dei forti dubbi sul suo talento e sulla sua voce. Sentiva che non faceva dei progressi. Spesso, dopo una certa quantità di ore di studio, essa si concedeva lo svago e il premio di cantare la mia bandiera, sperando di scoprire nella propria voce qualche nuova qualità. Ma era sempre la stessa cosa. Non peggio, e forse sempre abbastanza bene, come le assicuravano quanti la udivano, e io anche. E qui mi mandò dai suoi begli occhi bruni un lampo mitemente interrogativo che dimostrava come essa avesse bisogno di essere rassicurata sul senso delle mie parole, che ancora le sembrava dubbio. Ma un vero progresso non c'era. Il maestro diceva che in arte non c'erano progressi lenti, ma grandi salti che portavano alla meta, e che un bel giorno essa si sarebbe destata grande artista. «È una cosa lunga, però», aggiunse guardando nel vuoto e rivedendo forse tutte le sue ore di noia e di dolore. «Si dice onesto prima di tutto quello che è sincero, e da parte mia sarebbe stato onestissimo di consigliare alla povera fanciulla di lasciare lo studio del canto e divenire la mia amante. Ma io non ero ancora giunto tanto lontano dal giardino pubblico, e poi, se non altro, non ero molto sicuro del mio giudizio nell'arte del canto. Da alcuni istanti io ero fortemente preoccupato da una sola persona, quel noioso Copler che passava ogni festa nella mia villa con me e con mia moglie. Sarebbe stato quello il momento di trovare un pretesto per pregare la fanciulla di non raccontare al Copler della mia visita. Ma non lo feci, non sapendo come travestire la mia domanda, e fu bene, perché pochi giorni appresso il povero mio amico ammalò e subito dopo morì. Intanto le dissi che essa avrebbe trovato nel Garcia tutto quello che cercava, e per un istante solo, ma solo per un istante, essa ansiosamente aspettò dei miracoli da quel libro. Presto però, trovandosi dinanzi a tante parole, dubitò dell'efficacia della magia. Io leggevo le teorie del Garcia in italiano, poi in italiano gliele spiegavo e quando non bastava gliele traducevo in triestino. Ma essa non sentiva muoversi niente nella sua gola e una vera efficacia in quel libro essa avrebbe potuto riconoscere solo se si fosse manifestata in quel punto. Il male è che anch'io, poco dopo, ebbi la convinzione che in mano mia quel libro non valeva molto. Rivedendo per ben 3 volte quelle frasi e non sapendo che farmene, mi vendicai della mia incapacità criticandole liberamente. Ecco che il Garcia perdeva il suo e il mio tempo per provare che, poiché la voce umana sapeva produrre vari suoni, non era giusto di considerarla quale uno strumento solo. Anche il violino allora avrebbe dovuto essere considerato quale un conglomerato di strumenti. Ebbi forse torto di comunicare a Carla tale mia critica, ma accanto ad una donna che si vuole conquistare è difficile di trattenersi dall'approfittare di un'occasione che si presenti per dimostrare la propria superiorità. Essa infatti m'ammirò, ma proprio fisicamente allontanò da sé il libro che era il nostro galeotto, ma che non ci accompagnò fino alla colpa. Io ancora non mi rassegnai di rinunziarvi e lo rimandai ad altra mia visita. Quando il Kopler morì non ve ne fu più di bisogno. Era rotto qualunque nesso fra quella casa e la mia, e così il mio procedere non poteva essere frenato che dalla mia coscienza. Ma intanto eravamo divenuti abbastanza intimi, di un'intimità maggiore di quanto si avrebbe potuto attendersi da quella mezz'ora di conversazione. Io credo che l'accordo in un giudizio critico unisca intimamente. La povera Carla approfittò di tale intimità per mettermi a parte delle sue tristezze. Dopo l'intervento del Kopler, in quella casa si viveva modestamente, ma senza grandi privazioni. Il maggior peso per le due povere donne era il pensiero del futuro, perché il Kopler portava loro a date ben precise il suo soccorso, ma non permetteva di calcolarvi con sicurezza. Egli non voleva pensieri e preferiva li avessero loro. Poi non dava gratuitamente quei denari, era il vero padrone in quella casa e intendeva di essere informato di ogni piccolezza. Guai se si permettevano una spesa non preventivamente approvata da lui. La madre di Carla, poco tempo prima, era stata indisposta e Carla, per poter accudire alle faccende domestiche, aveva trascurato per qualche giorno di cantare. Informatone dal maestro, il Kopler fece una scenata e se ne andò, dichiarando che allora non valeva la pena di seccare dei valentuomini per indurli a soccorrerle. Per vari giorni esse vissero nel terrore, temendo di essere abbandonate al loro destino. Poi, quando ritornò, rinnovò patti e condizioni e stabilì esattamente per quante ore al giorno Carla dovesse sedere al pianoforte e quante ne potesse dedicare alla casa. Minacciò anche di venire a sorprenderle a tutte le ore del giorno. «Certo», concludeva la fanciulla, «egli non vuole altro che il nostro bene, ma s'arrabbia tanto per cose di nessuna importanza che una volta o l'altra nell'ira finirà col gettarci sul lastrico. Ma ora che anche lei si occupa di noi, non c'è più questo pericolo, n'è vero?» E di nuovo mi strinse la mano. Poiché io non risposi subito, essa temette che io mi sentissi solidale col Kopler, e aggiunse: «Anche il signor Kopler dice che lei è tanto buono». Questa frase voleva essere un complimento diretto a me, ma anche al Kopler. La sua figura, presentatami con tanta antipatia da Carla, era nuova per me, e destava proprio la mia simpatia. Avrei voluto somigliargli, mentre il desiderio che mi aveva portato in quella casa me ne rendeva tanto dissimile. Era ben vero che alle due donne egli portava i denari altrui, ma dava tutta l'opera propria, una parte della propria vita. Quella rabbia che egli dedicava loro era veramente paterna. Ebbi però un dubbio. E se a tale opera fosse stato indotto dal desiderio? Senza esitare domandai a Carla: «Il Kopler le ha mai chiesto un bacio?» «Mai», rispose Carla con vivacità. «Quando è soddisfatto del mio comportamento, seccamente impartisce la sua approvazione, mi stringe leggermente la mano e se ne va. Altre volte, quando è arrabbiato, mi rifiuta anche la stretta di mano e non s'accorge nemmeno ch'io dallo spavento piango». Un bacio in quel momento sarebbe per me una liberazione. Visto che io mi misi a ridere, Carla si spiegò meglio. «Accetterei con riconoscenza il bacio di un uomo tanto vecchio, cui devo tanto. Ecco il vantaggio dei malati reali, appariscono più vecchi di quanto non siano. Fece un debole tentativo di somigliare al Kopler. Sorridendo per non spaventare troppo la povera fanciulla, le dissi che anch'io, quando mi occupavo di qualcuno, finivo col divenire molto imperioso. In complesso anch'io trovavo che quando si studiava un'arte si dovesse farlo seriamente. Poi mi investii tanto bene della mia parte che cessai persino di sorridere. Il Kopler aveva ragione d'essere severo con una giovinetta che non poteva intendere il valore del tempo. Bisognava anche ricordare quante persone facevano dei sacrifici per aiutarla. Ero veramente serio e severo. Venne così per me l'ora di andare a colazione, e specialmente quel giorno non avrei voluto far aspettare Augusta. Porsi la mano a Carla e allora m'avvidi com'essa fosse pallida. Volli confortarla. «Stia sicura che io farò sempre del mio meglio per appoggiarla presso il Kopler e tutti gli altri». Essa ringraziò, ma pareva tuttavia abbattuta. Poi seppi che, vedendomi arrivare, essa subito aveva indovinata quasi la verità e aveva pensato che io fossi innamorato di lei, e quindi salva. Poi invece, e proprio quando m'accinsi ad andarmene, essa credette che anch'io fossi innamorato solo dell'arte e del canto, e che perciò, se essa non avesse cantato bene e fatti dei progressi, l'avrei abbandonata. Mi parve abbattutissima. Fui preso da compassione e, visto che non c'era altro tempo da perdere, la rassicurai col mezzo che essa stessa aveva designato quale il più efficace. Ero già alla porta che la trasse a me. Spostai accuratamente col naso la grossa treccia dal suo collo, cui così giunsi con le labbra, e sfiorai, persino coi denti. Aveva l'apparenza di uno scherzo ed anch'essa finì col riderne, ma soltanto quando io la lasciai. Fino a quel momento essa era rimasta inerte e stupita fra le mie braccia. Mi seguì sul pianerottolo e quando cominciai a scendere mi domandò ridendo: «Quando ritorna?» «Domani o forse più tardi», risposi io già incerto. Poi più deciso: «Certamente vengo domani». Quindi, in seguito al desiderio di non compromettermi troppo, aggiunsi: «Continueremo la lettura del Garcia». Ella non mutò di espressione in quel breve tempo, assentì alla prima malsicura promessa, assentì riconoscente alla seconda e assentì anche al mio terzo proposito, sempre sorridendo. Le donne sanno sempre quello che vogliono. Non ci furono esitazioni, né per parte di Ada che mi respinse, né dall'Augusta che mi prese, e neppure da Carla che mi lasciò fare. Sulla via mi trovai subito più vicino ad Augusta che non a Carla. Respirai l'aria fresca, aperta, ed ebbi pieno il sentimento della mia libertà. Io non avevo fatto altro che uno scherzo, che non poteva perdere tale suo carattere perché era finito su quel collo e sotto quella treccia. Infine Carla aveva accettato quel bacio come una promessa di affetto e soprattutto di assistenza. Quel giorno a tavola, però, cominciai veramente a soffrire. Tra me e Augusta stava la mia avventura come una grande ombra fosca che mi pareva impossibile non fosse vista anche da lei. Mi sentivo piccolo, colpevole e malato, e sentivo il dolore al fianco come un dolore simpatico che riverberasse dalla grande ferita alla mia coscienza. Mentre distrattamente fingevo di mangiare, cercai il sollievo in un proposito ferreo. «Non la rivedrò più», pensai, «e se per riguardo la dovrò rivedere, sarà per l'ultima volta». Non si pretendeva poi mica tanto da me, un solo sforzo, quello di non rivedere più Carla. Augusta, ridendo, mi domandò: «Sei stato dall'Olivi che ti vedo tanto preoccupato?» Mi misi a ridere anch'io. Era un grande sollievo quello di poter parlare. Le parole non erano quelle che avrebbero potuto dare la pace intera, perché per dire quelle sarebbe occorso di confessare e poi promettere. Ma non potendo altrimenti era già un bel sollievo di dirne delle altre. Parlai abbondantemente, sempre lieto e buono. Poi trovai ancora di meglio. Parlai della piccola lavanderia che essa tanto desiderava e che io fino ad allora le avevo rifiutata, e le diedi subito il permesso di costruirla. Essa fu tanto commossa del mio non sollecitato permesso che si alzò e venne a darmi un bacio. Ecco un bacio che evidentemente cancellava quell'altro, ed io mi sentii subito meglio. Fu così che ebbimo la lavanderia, e ancora oggidì, quando passo dinanzi alla minuscola costruzione, ricordo che Augusta la volle e Carla la consentì. Seguì un pomeriggio incantevole, riempito dal nostro affetto. Nella solitudine la mia coscienza era più seccante. La parola e l'affetto di Augusta valevano a calmarla. Uscimmo insieme, poi l'accompagnai da sua madre e passai anche tutta la serata con lei. Prima di mettermi a dormire, come m'avviene di spesso, guardai lungamente mia moglie che già dormiva, raccolta nella sua lieve respirazione. Anche dormendo essa era tutta ordinata, con le coperte fino al mento e i capelli non abbondanti riuniti in una breve treccia annodata alla nuca. Pensai, non voglio procurarle dei dolori, mai. Mi addormentai tranquillo. Il giorno seguente avrei chiarita la mia relazione con Carla. Avrei trovato il modo di rassicurare la povera fanciulla sul suo avvenire senza perciò essere obbligato di darle dei baci. Ebbi un sogno bizzarro. Non solo baciavo il collo di Carla, ma lo mangiavo. Era però un collo fatto in modo che le ferite che io le infliggevo con rabbiosa voluttà non sanguinavano, e il collo restava perciò sempre coperto dalla sua bianca pelle e inalterato nella sua forma lievemente arcuata. Carla, abbandonata fra le mie braccia, non pareva soffrisse dei miei morsi. Chi invece ne soffriva era Augusta, che improvvisamente era accorsa. Per tranquillarla le dicevo: «Non lo mangerò tutto, ne lascerò un pezzo anche a te». Il sogno ebbe l'aspetto di un incubo soltanto quando in mezzo alla notte mi destai e la mia mente snebbiata poté ricordarlo, ma non prima, perché finché durò neppure la presenza di Augusta m'aveva levato il sentimento di soddisfazione che esso mi procurava. Non appena desto ebbi la piena coscienza della forza del mio desiderio e del pericolo che esso rappresentava per Augusta e anche per me. Forse nel grembo della donna che mi dormiva accanto già si iniziava un'altra vita di cui sarei stato responsabile. Chissà quello che avrebbe preteso Carla quando fosse stata la mia amante. A me pareva desiderosa del godimento che fino ad allora le era stato conteso, e come avrei io saputo provvedere a due famiglie? Augusta domandava l'utile lavanderia, l'altra avrebbe domandata qualche altra cosa, ma non meno costosa. Rividi Carla mentre dal pianerottolo mi salutava ridendo dopo di essere stata baciata. Essa già sapeva che io sarei stato la sua preda. N'ebbi spavento e là, solo e nell'oscurità, non seppi trattenere un gemito. Mia moglie, subito desta, mi domandò che cosa avessi ed io risposi con una breve parola, la prima che mi si fosse affacciata alla mente, quando seppi rimettermi dallo spavento di vedermi interrogato in un momento in cui mi pareva di aver gridata una confessione. «Penso alla vecchiaia incombente». Ella rise e cercò di consolarmi senza perciò tagliare il sonno cui s'aggrappava. Mi inviò la frase stessa che sempre mi diceva quando mi vedeva spaventato del tempo che andava via. «Non pensarci ora che siamo giovani, il sonno è tanto buono». L'esortazione giovò, non ci pensai più e mi riaddormentai. La parola nella notte è come un raggio di luce. Illumina un tratto di realtà in confronto al quale sbiadiscono le costruzioni della fantasia. Perché avevo tanto da temere della povera Carla di cui ancora non ero l'amante? Era evidente che avevo fatto di tutto per spaventarmi della mia situazione. Infine, il bebè che avevo evocato nel grembo di Augusta finora non aveva dato altro segno di vita che la costruzione della lavanderia. Mi alzai sempre accompagnato dai migliori propositi. Corsi al mio studio e preparai in una busta qualche poco di denaro che volevo offrire a Carla nello stesso istante in cui le avrei annunziato il mio abbandono. Però mi sarei dichiarato pronto di mandarle per posta dell'altro denaro ogni qualvolta essa me ne avesse domandato, scrivendomi ad un indirizzo che le avrei fatto sapere. Proprio quando m'accingevo ad uscire, Augusta mi invitò con un dolce sorriso ad accompagnarla in casa del padre. Era arrivato da Buenos Aires il padre di Guido per assistere alle nozze e bisognava andare a farne la conoscenza. Essa certamente si curava meno del padre di Guido che di me, voleva rinnovare la dolcezza del giorno prima. Ma la cosa non era più la stessa. A me pareva fosse male lasciar trascorrere del tempo fra il mio buon proposito e la sua esecuzione. Intanto che noi camminavamo sulla via, uno accanto all'altro, e all'apparenza sicuri del nostro affetto, l'altra si riteneva già amata da me. Ciò era male. Sentii quella passeggiata come una vera e propria costrizione. Trovammo Giovanni che stava realmente meglio. Solo non poteva mettere gli stivali per una certa gonfiezza ai piedi, cui egli non attribuiva importanza, ed io in allora neppure. Si trovava in salotto, col padre di Guido, cui mi presentò. Augusta ci lasciò subito per andare a raggiungere la madre e la sorella. Il signor Francesco Spyer mi parve un uomo molto meno istruito del figlio. Era piccolo, tozzo, sulla sessantina, di poche idee e di poca vivacità, forse anche perché in seguito ad una malattia aveva l'orecchio molto indebolito. Ficcava qualche parola spagnola nel suo italiano. «Cada volta che vengo a Trieste...» I due vecchi parlavano di affari e Giovanni ascoltava attentamente perché quegli affari erano molto importanti per il destino di Ada. Stette ad ascoltare distrattamente. Sentì che il vecchio Spier aveva deciso di liquidare i suoi affari nell'Argentina e di consegnare a Guido tutti i suoi duros perché li impiegasse alla fondazione di una ditta a Trieste. Poi egli sarebbe ritornato a Buenos Aires per vivere con la moglie e con la figlia, con un piccolo podere che gli rimaneva. Non compresi perché raccontasse in mia presenza a Giovanni tutto ciò, né lo so neppur oggi. A me parve che ambedue, a un dato punto, cessassero di parlare, guardandomi come se avessero aspettato da me un consiglio, ed io, per essere gentile, osservai: «Non deve essere piccolo quel podere se le basta per viverci». Giovanni urlò subito: «Ma che cosa vai dicendo?» Lo scoppio di voce ricordava i suoi migliori tempi, ma è certo che se egli non avesse urlato tanto, il signor Francesco non avrebbe rilevata la mia osservazione. Così invece impallidì e disse: «Spero bene che Guido non mancherà di pagarmi gli interessi del mio capitale». Giovanni, sempre urlando, cercò di rassicurarlo. «Altro che gli interessi, anche il doppio se le occorrerà, non è forse suo figlio?» Il signor Francesco, tuttavia, non parve molto rasserenato ed aspettava proprio da me una parola che lo rassicurasse. Io la diedi subito e abbondante, perché il vecchio ora sentiva meno di prima. Poi il discorso fra i due uomini di affari continuò, ma io mi guardai bene dall'intervenire più oltre. Giovanni mi guardava di tempo in tempo al di sopra degli occhiali per sorvegliarmi e il suo respiro pesante pareva una minaccia. Parlò poi a lungo e mi domandò a un dato punto: «Ti pare?» Io annuii fervidamente. Tanto più fervido dovette apparire il mio consenso, in quanto ogni mio atto era reso più espressivo dalla rabbia che sempre più mi pervadeva. Che cosa stavo facendo in quel luogo, lasciando trascorrere il tempo utile per effettuare i miei buoni propositi? Mi obbligavano di trascurare un'opera tanto utile a me e ad Augusta. Stavo preparando una scusa per andarmene, ma in quel momento il salotto fu invaso dalle donne, accompagnate da Guido. Questi, subito dopo l'arrivo del padre, aveva regalato alla sposa un magnifico anello. Nessuno mi guardò o salutò, nemmeno la piccola Anna. Ada aveva già al dito la gemma splendente e, sempre poggiando il braccio sulla spalla del fidanzato, la faceva vedere al padre. Le donne guardavano anche loro, estatiche. Neppure gli anelli mi interessavano, se non portavo neppure quello matrimoniale perché mi impediva la circolazione del sangue. Senza salutare, infilai la porta del salotto. Andai alla porta di casa e m'accinsi ad uscire. Segue.